Oggi vorremmo parlare di uno dei protagonisti di questa vicenda del Covid-19 ed è sicuramente la Pfizer, un'azienda che ormai è diventata estremamente potente e che domina il mercato miliardario dei vaccini contro il Covid-19. E le scelte di questa azienda ormai condizionano i governi di tutto il mondo. La pandemia ha provocato sicuramente una forte espansione del potere dello Stato, perché lo Stato è entrato nella decisione di politica economica e attraverso anche le misure del lockdown ha condizionato la libertà di movimento dei cittadini. Però, quando si è trattato di trovare delle soluzioni sanitarie alla pandemia, i governi sono stati completamente in balia delle aziende private. E quindi il vaccino ha dato una grande influenza politica alla Pfizer. Quando la Pfizer era solamente era una multinazionale, cioè lo è tuttora una multinazionale farmaceutica, ma il suo prodotto più famoso era il Viagra. Adesso la casa farmaceutica, che è statunitense, fabbrica un prodotto, questo del vaccino, che è esploso, che è stato quello che è stato più venduto in un solo anno. La Pfizer prevede che nel 2021, grazie al vaccino, incasserà 36 miliardi di dollari, cioè più del doppio dei suoi rivali. E poi la sua grande capacità di espandere la produzione l'ha resa di gran lunga il principale fornitrice di vaccini. Infatti, la Pfizer ormai controlla più dell'80% del mercato dei vaccini anti-Covid dell'Unione Europea e il 74% di quello statunitense. E quindi, da quando il vaccino è stato approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, le decisioni della Pfizer hanno influenzato decisamente il corso della pandemia, perché l'azienda che ha questo monopolio ha il potere non di fissare i prezzi e di scegliere quale paese viene prima in una lista di attesa che effettivamente è molto poco trasparente, anche a causa dei programmi di richiamo vaccinali che ora che i paesi ricchi vogliono accelerare. Quindi, a seconda delle sue decisioni, stati, aree geografiche, a volte anche perfino interi continenti, sono in grado di far ripartire l'economia o rischiano di restare indietro nel tentativo di controllare il virus. Le forniture ai paesi più poveri sono aumentate, ma le disparità globali nella fornitura di vaccini rimangono ancora enormi, perché il 66% degli abitanti dei paesi del G7 ha ricevuto due dosi di vaccino, mentre per esempio in Africa la quota si è fermata al 7%. Le persone che nei paesi ricchi hanno ricevuto la terza dose sono quasi il doppio di quelle che nei paesi poveri hanno ricevuto le prime due. E tutto questo esercizio di questo potere, peraltro, è esercitato in modo estremamente poco trasparente, perché la Pfizer mantiene segreta buona parte dei contratti che ha stipulato. Non solo, ma vincola anche gli scienziati indipendenti con accordi di non divulgazione. In realtà, poi, il vaccino non è un vaccino della Pfizer. Infatti, il fatto che questo vaccino venga definito dalla Pfizer è effettivamente un grande colpo di marketing, perché il vaccino è stato creato nei laboratori della BioNTech, che è un'azienda tedesca. L'amministratore delegato è un turco immigrato in Germania, che è stato uno dei primi a, insomma, fidarsi della tecnologia dei vaccini mRNA e quindi ci ha investito le risorse della BioNTech in questa ricerca. Ma la BioNTech non aveva ancora dei prodotti approvati per il commercio, cioè praticamente non aveva ancora niente da vendere, e aveva bisogno di un partner che ci mettesse i soldi. Quindi Ugur Sahin, che è appunto l'amministratore delegato di questa società BioNTech, si è rivolto alla Pfizer perché con la Pfizer aveva già lavorato. E all'inizio i dirigenti dell'azienda americana avevano un po' esitato a investire nel vaccino, ma poi, quando nel marzo del 2020, insomma, la pandemia si estese, è arrivata praticamente fino a Manhattan, le due aziende hanno cominciato a collaborare. E come dicevamo, il fatto che oggi sia universalmente riconosciuto come vaccino della Pfizer è effettivamente stato un grande colpo di marketing. In realtà la Pfizer ha sempre pensato di vendere il suo vaccino per realizzare un profitto, come d'altra parte è nella logica delle aziende multinazionali e della Big Pharma. E oltretutto la BioNTech aveva bisogno di guadagnare con il suo primo prodotto, quindi si sono incontrate queste due esigenze. Però, a differenza della BioNTech, che aveva ricevuto dei finanziamenti fino a 375 milioni di euro dal governo tedesco per lo sviluppo del vaccino, la Pfizer ha rifiutato i finanziamenti del governo statunitense per mantenere il controllo completo delle vendite e soprattutto per avere voce in capitolo su un aspetto che è fondamentale e cruciale, quello del prezzo.
Then that's fine. Ooh, you're fine. Under the dark blue sky, you and I set in stone sapphire. Even when we say goodbye, I feel alive. Happy blues never tire. See, it's like our souls have met before. Our chemistry is down to the core. Like our souls have met before. And it's so hard to ignore. Tell me more.
Riprendiamo la nostra riflessione sugli aspetti del potere che in questo scenario del Covid-19 ha acquisito la Pfizer, tornando alla questione del prezzo. E come dicevamo, la Pfizer ha rifiutato i finanziamenti statunitensi del governo americano per mantenere un certo potere contrattuale sui prezzi. E infatti ha aperto le trattative con la Casa Bianca all'inizio dell'estate del 2020 ed è stata subito estremamente aggressiva, chiedendo $100 a dose e 200 per un ciclo completo. Ma andando avanti le trattative, l'amministratore delegato, che è un certo signor Burla, ha capito che un prezzo del genere avrebbe rischiato di mettere in discussione e a rischio la reputazione della Pfizer. E visto che poi anche i suoi concorrenti, cioè la Moderna, aveva ricevuto ingenti sovvenzioni dal governo degli Stati Uniti e quindi aveva concordato un prezzo molto più basso, la Pfizer l'ha fissato a $19,50 a dose nel contratto iniziale con gli Stati Uniti e anche con altri paesi occidentali. Ma questo prezzo comunque era 4 volte il prezzo di una singola dose della Johnson & Johnson e 5 volte quello di una dose di AstraZeneca. Ma il successo del vaccino della Pfizer è stato costruito più che sui brillanti risultati della ricerca, sulla capacità che ha avuto la Pfizer nel processo di produzione, capacità di produzione che è aumentata nel 2021 in maniera vertiginosa, e aumentando la capacità di produzione l'azienda è riuscita a sottrarre ai concorrenti importanti quote di mercato, anche se questi concorrenti applicavano dei prezzi più economici. La strategia per mantenere la maggior parte della produzione all'interno ha dato i suoi frutti e infatti la Pfizer gestiva 9 strutture di produzione, alcune molto grandi, negli Stati Uniti e in Belgio, e aveva una ventina di produttori in appalto. E poi, quando non è stata in grado, di trovare un adeguato sistema di conservazione per i suoi vaccini durante il trasporto, ha progettato da sola un contenitore termico per assicurarsi il ghiaccio secco necessario per mantenerli freddi. Ha aperto proprio una fabbrica. E quindi la Pfizer ha cominciato a produrre molto di più, a consegnare, i vaccini in maniera veloce, perché all'inizio ci volevano 110 giorni per inserire un vaccino in una fiala e poi addirittura sono arrivati a 31. Pfizer sta garantendo 2 miliardi di dosi, ha garantito 2 miliardi di dosi entro la fine del 2021, ma poi adesso è sulla buona strada per produrne ben 3 miliardi. E quindi di fronte a questa capacità di produzione, i leader europei che di fronte alla pandemia, insomma, diciamo, non sapevano che pesci prendere, avevano bisogno dei vaccini per cercare di mantenere al sicuro, i loro cittadini, nel senso per trovare una soluzione, si è scelta questa soluzione consapevolmente, una soluzione che ha favorito gli interessi del Big Pharma. E quindi la Pfizer in quel momento sembrava l'unico fornitore, affidabile. Infatti, nel gennaio 2021, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha deciso di negoziare con la Pfizer un mega accordo per 1,8 miliardi di dollari da consegnare entro il 2023, perché i paesi dell'Unione volevano garantirsi in anticipo l'accesso ai vaccini per i prossimi anni. Però l'Unione Europea ha fatto degli accordi, peraltro non molto, chiari, non molto trasparenti, e adesso si aspetta dalla Pfizer una quantità di dose 5 volte maggiore rispetto a quella del suo principale fornitore, che prima era la Moderna. Si aspettava anche una riduzione del prezzo in realtà. Invece la Pfizer li ha aumentati di oltre un quarto rispetto al livello concordato all'inizio, che erano 15,50 euro, e li ha passati a 19,50 euro. E la von der Leyen ha accettato. Quindi la Pfizer ha anche aumentato nella stessa misura il prezzo, nei contratti del 2021 con gli Stati Uniti e il Regno Unito. Questo significa che la pandemia ha amplificato enormemente il potere contrattuale di questa multinazionale, aumentando la sua capacità di fare richieste eccezionali ai governi. Tant'è che adesso, la Pfizer sta garantendo ai suoi investitori che quando il Covid-19 sarà nella fase endemica, cioè quando la sua diffusione sarà più lenta e controllata, un po' come sta accadendo con questa variante Omicron, sarà addirittura in grado di alzare ulteriormente i prezzi e di garantire ulteriori dividendi ai suoi investitori. Di fronte a questi scenari, la Pfizer prevede che nel 2022, sulla base dei contratti che ha già firmato a metà ottobre, incasserà 29 miliardi di dollari grazie al vaccino. Si è posto con forza il problema della distribuzione del vaccino, poiché questo vaccino è stato distribuito in maniera ineguale rispetto ai paesi del sud del mondo. La Pfizer ha ridotto i prezzi per i paesi a basso reddito fino a 6,75 dollari, a dose per i paesi più poveri, gli 11 dollari per i paesi a medio reddito. Però sta facendo penare parecchio, soprattutto i paesi, in via di sviluppo, per avere queste dosi, anche perché molti politici occidentali parlano direttamente con l'amministratore delegato, cioè hanno la possibilità di interloquire con la Pfizer, cosa che invece non hanno i governanti dei paesi in via di sviluppo. E peraltro la Pfizer pone degli accordi, prima per poter stringere questi accordi, la Pfizer ha chiesto ai paesi, di modificare le loro leggi nazionali per proteggere i produttori di vaccini da azioni legali, cosa che molti stati occidentali avevano già fatto. E invece dal Libano alle Filippine i governi hanno modificato le proprie leggi per garantire le proprie forniture. Le condizioni della Pfizer erano definite oltraggiose da molti funzionari delle organizzazioni sanitarie internazionali, considerato che a causa dell'emergenza i governi non potevano permettersi di dire di no. I negoziatori temevano che respingendo queste pretese si sarebbe andato incontro a un ritardo nella consegna delle dosi. E quindi è diventata una specie di gara. Chi prenota più vaccini li riceve più velocemente. E sono state particolarmente tese le relazioni con alcuni paesi, fra cui il Sudafrica. L'ex ministra della Salute del Sudafrica ha detto che la Pfizer ha fatto delle richieste irragionevoli che hanno ritardato la consegna dei vaccini. A un certo punto l'azienda aveva chiesto al governo di istituire un fondo per coprire i costi di eventuali risarcimenti, ottenendo però un rifiuto. E il Ministero del Tesoro sudafricano aveva respinto la proposta di accordo con la Pfizer, sostenendo a ragione che questo equivaleva a cedere la sovranità nazionale. Ma la Pfizer ha insistito sull'indennità contro le cause civili e ha chiesto al governo di creare un fondo ad hoc, cosa che poi è avvenuta, perché i governi avevano assoluta necessità di un vaccino e firmavano qualunque cosa gli venisse messa davanti. La società civile sudafricana si è ribellata, ci sono state alcune associazioni che vogliono portare davanti al tribunale questi accordi, vogliono sapere che cosa c'era effettivamente in ballo su questi contratti fra la Pfizer e il governo sudafricano, perché un'azienda privata non può avere così tanto potere, i contratti dovrebbero essere pubblici per capire che cosa la Pfizer è riuscita a ottenere dai paesi di tutto il mondo. Ma la svolta successiva è arrivata quando l'azienda si è rifiutata di consegnare le dosi prima di aver verificato se i vari paesi avevano le infrastrutture adatte per mantenere i vaccini alle temperature necessarie. Era successo che alcuni operatori sanitari occidentali avessero avuto delle difficoltà a conservare le dosi, però la Pfizer aveva la responsabilità di aiutare i governi a capire quali erano i requisiti di conservazione, cosa che non è stata fatta. Non solo, poi alcuni dirigenti del COVAX, che è il programma sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che fornisce i vaccini ai paesi in via di sviluppo, hanno fatto notare che la Pfizer aveva oltrepassato i limiti delle proprie richieste, perché alcuni paesi, di fronte alle richieste della Pfizer, avevano pensato di aver risolto, ma poi la Pfizer chiedeva altre cose ancora e non era mai soddisfatta di quello che avevano fatto. Quindi si creava una relazione asimmetrica fra la potentissima multinazionale Big Pharma e i paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo. E questa cosa poi ha creato la base per questa differenza di accesso ai vaccini. La Pfizer dice chiaramente che i suoi programmi di consegna sono trasparenti e che è disposta a collaborare con i governi per trovare delle soluzioni accettabili. Però la realtà è che la maggior parte delle dosi era già stata prenotata dai paesi ricchi, spesso perché quelli più poveri preferivano i vaccini senza complicati requisiti per la catena del freddo. Quello era anche un altro aspetto molto importante. E quindi a quasi un anno dall'approvazione dei primi vaccini contro il Covid-19, le vaccinazioni sono intervenute negli equilibri internazionali, negli equilibri economici e a volte hanno cambiato la vita a più della metà del mondo, nel senso che hanno, almeno apparentemente, permesso la ripresa delle attività. Però è anche vero che il 54% delle persone che ha ricevuto almeno una dose vive nel primo mondo, mentre il 94% degli abitanti dei paesi poveri non l'hanno ancora ricevuta. Cade anche perché molto spesso i paesi ricchi, come dire, indorano la pillola ai produttori per ottenere i vaccini di cui hanno bisogno, finanziando progetti di ricerca e sviluppo, formando medici, soprattutto comprando miliardi di dosi, e in cambio si aspettano che le case farmaceutiche si comportino in maniera, diciamo così, fra virgolette, responsabile. Ma in realtà per i paesi in via di sviluppo la pandemia è stata devastante anche per i riflessi economici, trattandosi di paesi in cui si vive di economia informale, quindi il lockdown significa realmente non riuscire a portare da mangiare a casa, è difficilissimo mantenere le distanze di sicurezza. Ci sono dei problemi che si riflettono enormemente sull'economia reale di questi paesi, tant'è che ormai si calcola che per il 2021, per esempio in Africa, un tasso di sviluppo che è ridottissimo rispetto agli anni precedenti, e questo gap molto probabilmente sarà difficile riuscire a colmarlo. Ma non è solamente una questione di vaccini, è proprio una questione delle conseguenze economiche e globali di questa crisi pandemica che ha tante sfaccettature. Alcuni dicono che la colpa, per quanto riguarda questa differenza di approvvigionamento dei vaccini, non sia tanto delle aziende quanto dei paesi ricchi che hanno messo al primo posto chiaramente i loro cittadini e si sono sottratti alla responsabilità di garantire una più ampia distribuzione. Sono venuti meno i finanziamenti al COVAX, quindi che non è riuscito a muoversi abbastanza rapidamente quando i vaccini sono diventati disponibili. E la corsa alla vaccinazione si è ulteriormente complicata poi dai programmi di richiamo dei paesi ricchi perché appunto c'è stato un approvvigionamento ancora più massiccio nei confronti dei paesi ricchi proprio a causa di questi programmi di richiamo. Prima, ancora prima della variante Omicron, questi programmi sembravano destinati a consolidare il dominio della Pfizer sul mercato dei vaccini anti-Covid, vista poi la velocità con cui l'azienda riusciva a fabbricarli. E questa espansione di piani di richiamo che alcuni governi occidentali hanno annunciato non fa altro che rafforzare ulteriormente la sua posizione. Quindi si ritrova di fronte a un potere enorme di questa multinazionale, una forza economica che alimenterà la crescita della Pfizer per anni. È stato questa pandemia proprio un colpo di fortuna che capita una volta sola in un secolo per questa multinazionale che ormai è diventata monopolista del vaccino e che probabilmente lo sarà anche in seguito quando il Covid-19 si trasformerà in una forma endemica a causa della naturale tendenza del virus a mutare in maniera meno letale, ma più endemica, appunto. Il potere della Pfizer nel condizionare il mercato è tale che condiziona anche i governi e l'economia. E quindi ci si trova di fronte a una vera e propria cessione di sovranità da parte degli stati nei confronti di una multinazionale.
Gira scende, gira, giri vikuri kumutima, giri vikuri kumutima, gira, giri vikuri kumutima. I can feel my heart beating. Close my eyes, I breathe in. It's just you and I. It's like a soul we've met before. A chemistry is down to the core, like a soul. Gente, He got me so high, I'm on the empire. I'm in the state that I'm in, I'm yelling toka. To all the lames in the game, they claim they're ways deep from me. They're all the same, you see, I'm trying to catch a flame. Now I'll never be the same. Got me drowning so deep in this liquid soul, sapping so drunk. You're the one I wanna tame. I'm drowning and I can't complain. Drowning and I can't complain. I just wanna be your main, yeah. I've been through so much pain. Now they calling me insane. Don't wanna see me plain, fly high. No matter if sun or rain, can't lie. I just wanna feel it on my skin, feel it deep within. Make me spin. I can feel your heart beating. Just close your eyes. It's okay, breathe in. It's just you and I, some guitar. Thank you.